How are you?
Hola, hola fans, hola gente, hola. Buonasera, buonasera, benvenuti, buonasera. Martedì 31 gennaio e se è vero, è vero, è vero, è vero, è vero che finisce gennaio oggi, sì, finalmente. Che mese lungo! Che fatica! Voi come state? Siete felici che finisce gennaio? Io sì, devo dire di sì. E fatecelo sapere sempre al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria bellissima, dove potete mandare anche le GIF, i gattini, gli animaletti, le cose colorate, quello che volete, oppure semplicemente via SMS, stesso numero a entrambe le funzioni. Bene, oggi è martedì, quindi libri spettinati. Adesso poi a breve ci raggiungerà la nostra Elisa Morini con i suoi libri spettinati, che sono o libri o correnti letterarie o spunti di riflessione sui libri, sulla scrittura e su queste cose qui. E quindi insomma sempre benvenuto, perché eleva un po' il livello del programma, che dopo la rubrica del disagio del lunedì ha bisogno, ecco, così diciamo, di essere elevato. E anche se ieri le chiacchiere con Luca sono state divertentissime, il lunedì iniziamo un po' con leggerezza, cioè è già lunedì, è lunedisagio, è inutile andare giù pesanti. Quindi poi il martedì, no, ci impegniamo con gli spunti che ci porta Leli. Prima ovviamente, come sempre, la rubrica stanca, Why Not, che è quella rubrica in cui vi leggo i titoli delle notizie, ma non le approfondiamo, perché a volte la vita è così, capita. E vi ricordo comunque di seguire sia Radio Parma che la sottoscritta sui social. Radio Parma la trovate come Radio Parma Official sia su Instagram che su Facebook. And io sono VEE di Valentina sia su Instagram che su TikTok, quindi mi trovate lì. Spesso facciamo dirette, live, per esempio stasera alle 21, quindi vi beccate 18-20 mani di protagonismo, 21-22 poi vediamo che ora si fa, e la live su Instagram con Luca Semeraro per l'extra disagio True Crime. Vi raccontiamo una storia di True Crime, quindi se vi interessa, se vi piace l'argomento, ci troviamo stasera alle 21 su Instagram. Bene, mettiamo un po' di musica con Elodie e la sua Ok Respira, e poi ci addentriamo nella rassegna stanca. C'è chi fa Pilates perché ha una disciplina invidiabile, caro Luca. Certo, mi riferisco a te. Il nostro Luca a quest'ora fa Pilates, cioè fa una giornata di lavoro, poi torna a casa e fa Pilates. Voi siete i miei eroi, sappiatelo, voi che andate a lavorare tutto il giorno e poi andate pure in palestra. Ancora più eroi ed eroine, quelli che si svegliano tipo un'ora prima alle 6 per andare in palestra prima di andare, cioè per me è follia pura. Non so, lo facevo, c'è stato un momento evidentemente mi piaceva talmente tanto quando avevo ricominciato a giocare a pallavolo, che poi ho finito perché pandemia, una cosa e quell'altra, che per 3 anni, se penso che effettivamente andavo alle 7:30 di sera, mi viene, cioè, adesso le 7:30 a volte mi sembrano già mezzanotte. Vabbè, sto invecchiando, raga, dai. Comunque, qua mi arrivano segnalazioni importanti anche da voi. Chi conosce moi mi ha segnalato che sono uscite le prime foto di chi interpreterà le protagoniste dell'Amica Geniale quarta stagione. Sono un po' in fibrillazione, vi dico la verità, perché si vociferava e quanto pare è stato confermato, quindi adesso devo capire la data esatta di uscita, perché non ce la posso fare senza, la vita non ha senso, e quindi lo scopriremo presto. Però quello che è stato confermato è che saranno appunto Alba Rohrwacher e Irene Maiorino a interpretare appunto Linu, Lila e Lenù. Soltanto a dire i loro nomi mi viene un tuffo al cuore. Comunque, andiamo con la rassegna stanca. Allora, parliamo di scopri qual è il tuo cronotipo, perché non bastava l'armocromia, adesso c'è anche la cronotopia, cioè qual è il tuo tipo di sonno e avrai un sonno migliore. credo che sia quella roba se sei una allodola o una civetta, no? Vabbè, comunque se sei notturno, mattutino, pomeridiano, eccetera. Poi, Reggio Emilia, archiviato il caso della relazione fra il professore e la studentessa. Il giudice è amore vero. Oh, raga, succede davvero. Adesso poi non conosco bene la notizia, quindi non voglio esprimere opinioni. Ma anche il marito della donna che ha ucciso i loro figli, l'ho letta stamattina, questa mi ha un po' steso così subito inizio giornata. Il marito della donna che ha ucciso i loro figli, perdonate Lindsay come ho fatto io. Cioè lui è fermamente convinto, e in questo io alzo proprio le mani, perché probabilmente ha ragione, tra l'altro, ma umanamente non so se io ce la farei. Lui dice che la sua Lindsay, la donna che lui conosce, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, ma i suoi gravi problemi di salute mentale l'hanno portata ad agire in quel senso, e non è stato un gesto lucido. Lui dice che ovviamente, vabbè, lei in prigione, lui farà la sua vita, ma le augura un giorno di trovare la pace. E io tanto di cappello il signore che ha fatto queste dichiarazioni. 3 anni dalla Brexit, che quasi nessuno ora vorrebbe aver scelto. No, ma dai, di lo giuro, vorrei aggiungere. Kate Middleton, che è sempre rimasta al fianco del fratello James durante la depressione, ma anche Sara Tommasi. Il disturbo bipolare sarà con me per tutta la vita, ma ora c'è mio marito. Questo non mi rassicura per niente, Sara, perché non è il marito la cura ha il problema. Jennifer Lopez che va al party col vestito premaman di Blake Lively, e ovviamente scandalo. Ma anche Maxima Dolanda in rosso rende omaggio alla bandiera del suo paese. Come ci piacciono i reali di tutte le famiglie, non solo quelle inglese. Il curve cut è il taglio dell'anno e lo vorrai anche tu. Alessandra Ricchizzi, facialist di Paola e Chiara, spiega come fare l'automassaggio liftante. E Paola e Chiara sono proprio sulla copertina di Vanity Fair, e il titolo è Amiche più di prima. Paola e Chiara si raccontano nel nuovo numero, okay, se vi interessa. Poi Paola Caruso in lacrime in TV, mio figlio dopo una puntura sbagliata non cammina più. Questa è una storia pazzesca, non l'ho letta bene ma assurda. E le Spice Girls forse di nuovo insieme grazie a Re Carlo. Scusate, fatemela fare questa risatina. Bene, chiudiamo così la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi torniamo sempre qui a Manie di Protagonismo. Mi sembrava giusto omaggiarle, visto che appunto abbiamo parlato di loro, delle Spice Girls, che grazie a Re Carlo dovrebbero riunirsi di nuovo, perché lo sapete che è stato detto più volte che le Spice Girls si riunivano, che non lo so, che qualsiasi altra notizia non vera data. Ma non è che non è vero, è che secondo me ci provano sempre e poi toppano, litigano, non ce la fanno, non si mettono d'accordo. E quindi a questo punto sembrerebbe che invece qualcosa si sia smosso grazie a Re Carlo. Vediamo insieme. Non lo fanno per chiunque, ma Re Carlo potrebbe essere l'eccezione. Le Spice Girls potrebbero riunirsi in occasione dell'incoronazione del re a Westminster a maggio, e non solo, potrebbero tornare a esibirsi insieme per lo speciale concerto organizzato da Palazzo. Lo ha riferito il Daily Mail, che riporta che la girl band più iconica degli anni 90 e 2000, inclusa Victoria Beckham, salirà sul palco durante i 3 giorni di festeggiamenti tra il 6 e l'8 maggio. Se fosse vero, sarebbe la prima volta che le Spice Girls si esibiscono in 5 dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2012 a Londra. Si erano riunite nel 2019 per lo Spice World Tour, ma solo in 4, senza il coinvolgimento di Victoria Beckham, perché secondo me lei è quella che tra l'altro se la... Ma no, poi alla fine anche Mel B ha fatto la giudice un sacco di anni per American Idol, insomma hanno trovato le loro strade. Forse Victoria è quella che, no, Akeshi è quella un po' messa meglio. Comunque il gruppo è da sempre fan di Carlo e della famiglia reale. Qualcuno ricorderà quando all'apice della loro fama nel 97 Jerry Halliwell e Mel Brown stamparono un bacio sulla guancia del principe. Secondo E! Online anche la produzione di The Crown sta inserendo l'episodio nella prossima stagione. Sto male, sì. E nelle foto si intravede un'attrice vestita come la Halliwell che gira in una scena nella cattedrale di Winchester nel Regno Unito. E anche Dominic West, l'ultimo attore a interpretare il ruolo di Carlo nello show, è stato avvistato sul set lo stesso giorno. Yeah! Ci piace, siamo felici di questa cosa, grazie. Sì, ne voglio. Sì, perché effettivamente poi questi ultimi stagioni di The Crown sono particolarmente nostalgiche per noi millennial, perché sono proprio la nostra gioventù, e quindi tutte le cose di Diana che arrivavano, no, a noi un po' magari senza grande consapevolezza, però ci riportano a quel periodo. Anche in Spare il principe Harry ricorda quell'incontro. Carlo lo portò con sé perché era un giorno di vacanza e non voleva che il figlio rimanesse da solo a St. James's Place e Palace, scusate. Era passato poco tempo dalla morte di Lady Diana, aveva il timore che mi potessero fotografare attraverso una finestra aperta. Immaginava i giornalisti che cercavano di parlarmi urlando domande tipo: "Ehi Harry, ti manca tua mamma?", ricorda il principe. E quindi ci sono anche queste foto incredibili di lui rosso come un peperone che tiene la manina a Victoria Beckham e a Emma. Le Spice Girls tubavano con me, io volevo solo sparire. Adesso che tubassero con un ragazzino di non so quanti anni, dubito, però vabbè. Nomina il viaggio in Sudafrica sempre con Re Carlo. Ricordo di essere stato sul red carpet con un sorriso stampato in faccia e di aver desiderato di trovarmi nel mio letto a St. James's Palace. Che vita difficile che ha avuto Harry, poverino. È arrivata nel frattempo anche Leli, sono molto contenta, benvenuta. Adesso aspetta, la faccio sedere, la faccio acclimatare, ci ascoltiamo Nobody Gets Me di Essa e poi torniamo. You do, nobody gets me, do. Ogni volta che vedo le foto delle Spice Girls vecchie, tra virgolette, nel senso le foto del 97, 2000, 2006, eccetera, delle Spice Girls, e penso che ci dicevano che Jerry Halliwell era grassa, mi viene un nervoso, ma un nervoso che non te lo so spiegare. Tipo adesso stavo leggendo la notizia che forse si riuniranno per l'incoronazione, no, del tuo amico Carlo.
Sì. Come adesso sì.
Adesso sì, prima non ti sentivo.
No, anche con Victoria?
Anche con Victoria.
Eh beh, certo, c'è la coronation.
Capito. E allora nell'articolo ci sono queste foto delle varie, ho un pelucchetto, scusami, delle varie eventualità in cui si sono incontrate le Spice Girls, sì, con Re Carlo all'epoca. E ci sono un paio di foto in cui c'è Jerry che è vestita tipo da majorette, fai, no? Sì. Con le buffalo, ti ricordi le buffalo,
sì,
quelle? Eh?
Ce le avevo, tra l'altro.
Avevi quelle super alte?
No, avevo quelle bianche.
A fare da stiro,
non così alte, c'era anche una cosa più bassa.
Ok,
sì.
No, lei c'aveva quelle, E comunque di fianco a Carlo, che non è un omone,
sì,
è uno scricciolino, c'ha la zeppona, è vero, era più giunonica magari delle sue colleghe, sì, però per la gente era quella grassa. E io, poi fai subito il salto mentale a la Jerry Halliwell post Spice Girls, quindi la It's Raining Men, quel periodo, sì, lì. Cioè, era oggettivamente invece sottopeso. L'hanno fatta, cioè l'hanno talmente, sì, massacrata, che poi lei è diventata troppo probabilmente, non so, magari stava bene.
Tutta
magari
fit, perché aveva anche tutta la tartaruga e la mostrava di, sì, continuo. E, però erano gli anni 90 in cui imperversava il modello Kate Moss.
Guarda, è devastante.
Anoressica, cocainomane, magra.
Quello era giusto, quella era la normalità.
Andava bene, non dovevamo avere le curve. Noi che avevamo le tette non andavamo comunque bene, anche se eravamo magre, no, perché avevi le tette,
esatto,
e poi dopo il naso così e le sopracciglia cos'ha, e ogni anno cambia.
E guarda, ce n'è una del 97 con Re Carlo, Nelson Mandela, le Spice Girls a Johannesburg, E sono delle ragazze carine, normali, tutte, no? Sì. E invece venivano anche loro, ma cioè Jerry quella grassa, perché Mel C era quella brutta. Ma non era brutta!
No, infatti, no. Tra l'altro è l'unica che sa cantare.
Tra l'altro è l'unica
mezzo.
Che sa cantare, cioè. Vabbè, non soffermiamoci troppo perché poi mi viene nervoso. Benvenuta, Eli!
Grazie.
Come va?
Un Tetris oggi.
Un po' casino. Trafelata.
Sì, oggi sì, capita.
Sì, ci sono.
Ma lo sai che io poi qua mi rilasso, il mio parco giochi, faccio un'oretta di relax.
Ecco, questo è come brava, invece di fare Pilates come fa Luca, tu fai un'ora di radio, ti rilassi.
Certo, perché fare qualcosa per tonificarsi e dimagrire quando posso star seduta a dire delle cazzate? Preferisco la seconda.
È anche il mio sport preferito.
Infatti. Ricordo che abbiamo lo stesso segno, stesso ascendente.
Ma anche, esatto, perché Luca, anche lui è dell'Ariete, ma deve avere qualche ascendente che gli piace fare sport.
Sì.
Perché
secondo me sì. Se no non si spiega.
Non si spiega. E com'è andata la tua settimana a parte oggi?
È andata perché abbiamo preso un altro virus.
No.
Una bella australiana di stomaco. Abbiamo
Porca
preso 24
miseria.
Ore di intensa passione di Gesù Cristo. Siamo arrivati dopo 24 ore che mio figlio mi dice: mamma, non ce la faccio più, è peggio del Covid. Oh, no. Ci credo.
Poverino.
E che gli ho detto: questo sono come i postumi della sbronza, quindi tu non devi bere.
Non bere mai.
E lo sai perché la mamma lo sa? Perché la mamma beveva e prende le sbronze e adesso non lo fa più perché non c'ha più il fisico, però si sta male uguale. Quindi io già pianto i semi.
Esatto, l'idea, il terrore.
Perché
no?
Così se si traumatizza adesso con il rimettere
non lo, no, ma infatti se gli riesce a creare il trauma, vai serena che non glielo levano più.
Da mamma cosa stiamo qui a fare se non per creare dei traumi? Almeno creiamo dei traumi che gli faranno bene in futuro.
Sto male anche perché oggi ho scoperto questa creator su TikTok che è proprio mi ha ricordato te. Secondo me è più grande di te perché ha 50 anni, però è Gen X, no?
Okay.
Che tu sei una baby della Gen X.
Sì.
Nel senso che
all'ultimo,
sei e brava sì. Perché sei, come si dice, vicino a millennial, sì. E lei proprio cavalca, no, questa cosa del perché i genitori Gen X, che sono quelli che sono i genitori della Gen Z, hanno creato dei figli che per i boomer sono degli smidollati.
Chiaro.
Allora lei è bellissima perché dice: guardate che abbiamo cercato di fare con i nostri figli quello che voi non avete fatto con noi, ovvero dargli attenzioni. Esprimere amore ed affetto
sempre. Stiamo facendo noi il contrario.
Le abbiamo forse un po' soffocati? Sì, certo, però
infatti non sanno trovare l'acqua in mare o non si trovano neanche a due mani.
E infatti fa straridere perché lei dice: allora, è stato forse il metodo genitoriale ed educativo migliore che abbiano? No. È stato gentile, sì, molto. Perché
perlomeno tiriamo su dei figli attaccati a noi ed emotivamente sicuri, speriamo.
Sì.
Dopo che non sappiano neanche apparecchiare la tavola, è un altro paio di maniche.
Vabbè,
se la caveranno in un altro modo.
Magari ci saranno delle tecnologie che non
lo faranno al posto loro.
Comunque, noi andiamo in pubblicità. Quando torniamo, Leli ci racconta che ti ha portato il libro, tema.
Sì, c'è il libro, ma non lo so, ma forse anche sì. Vediamo.
Vabbè, sorpresa. Wanna see you peacock, you peacock. Foo Fighters, a proposito di nostalgia e di throwback, con Learn to Fly.
Amo molto.
Lo so che questa ti sarebbe piaciuta, lo sapevo. 1999.
Sì. È il primo singolo che è uscito dei Foo Fighters, tra l'altro, se ricordo bene.
Quello con quel video divertentissimo
visto
di loro. Visto
dall'occhiello della porta.
No, erano sull'aeroplano.
No, è vero, sì,
interpretavano,
scusa.
Ognuno di loro interpretava diverse versioni di...
Perché mi sbaglio con Monkey Ranch, che invece era stato il primissimo singolo della formazione. Vedi,
esatto.
Ho delle lacune cognitive.
No, è che giustamente sono passati tanti anni, amici.
Beh, avevo tipo preso appena la patente.
Sono passati 23 anni.
Aiuto, agli inizi dell'università nel
24
99.
Anni fa.
Così tanti sono
Sì,
passati.
Perché siamo nel 2023, era il 99.
Sì, mi sono iscritta nel 97, come sono vecchia. Potete fare, amici radioascoltatori, potete fare tutti i calcoli per capire la mia età.
No, guarda, non fateli. Andiamo avanti, sorvoliamo, perché noi comunque viviamo l'età che ci sentiamo.
Cioè, 20 di testa e 80 di corpo.
Bravissima.
Ecco.
esattamente,
perché c'è questa dopo i 40 anni c'è questa dicotomia. Sì.
Esatto, mi cicola.
Questi binari separati che non si incontreranno mai più.
Come stiamo messi? Però è verissimo, cioè di testa potrei, capito, tipo fare qualsiasi cosa. Il corpo
non segue.
Vai a letto alle 9, bevi la tisannina, mettiti il pigiamino.
Ma che bello!
No, ma infatti
è il momento più bello della giornata, col pigiamino pulito, lenzuola pulite, vai a letto e ti inglobi nel materasso come una cotoletta impanata.
Come un tacos di lenzuola.
Sì, bellissimo. Il momento adoro, più bello.
Adoro. Infatti, tra l'altro, Leli, seguitela su Instagram, lei è la spettinata. Ha sempre dei pigiamini molto carini.
E anche quello del Grinch.
Hai anche quello del Grinch?
O quello del Grinch. Sì, io che Samu. Uguale.
Capito quando dicevo prima che forse questa Gen X come Gen Z li sta
allora,
un po'.
Mio figlio, che è generazione alfa, è più serio di me. Cioè spesso mi guarda e mi scuote la testa e io dico, lo so, sono tua figlia.
Sì, bello così, dai. Senti, che libro ci hai portato? Se ce l'hai portato, perché prima hai detto che non sapevi, non eri
guarda come maccio tutta.
Allora, sei tutta rosa.
Tutta rosa, cuffia nera rosa, e rosa, sono i miei colori.
Felpa rosa, incredibile, con scritto Perfect Goddess, la voglio anch'io.
Sì.
Poi mandami il link. E libro rosa.
Libro rosa, che si chiama, ti piacerebbe molto, Come uccidere la tua famiglia.
Guarda.
Sapevo che
bellissimo.
Sfondavo una porta aperta ed è un libro
adoro.
Tutto rosa.
Ed è un libro tutto
sta
rosa.
Diventando un caso letterario, perché su Instagram gira molto, perché è altamente instagrammabile la copertina, la puoi vedere
non
dal
vetro.
Non
è stata una brutta idea, tra l'altro, no? Cioè già il titolo è molto accattivante, in più fai un lavoro grafico molto allettante.
Molto di impatto, è il contrario della mia felpa praticamente, nera e rosa, uh-huh, e uh-huh. Ci hanno scritto romanzo. Non si sa mai che nessuno crede se fosse un saggio.
Un manuale.
Un manuale per capire come eliminare tutta la tua famiglia, quindi insomma.
Sai che tra l'altro si trovano? Cioè io ho fatto lunedì.
Ah, non nel dark web.
Neanche
cioè.
Nel dark web.
Ah.
Io ho fatto lunedì, ho registrato la puntata nuova del podcast Il Disagio che uscirà sabato, e come ospite avevo Bugalalla, che è questa twitcher, youtuber, che tratta di true crime, no? E l'ho chiesto di raccogliere i casi di criminali più disagiati, cioè che si fanno sgamare per dei motivi stupidi, eccetera. E poi parlavamo delle ricerche che sono state trovate nel browser o nel telefono di Giovanni Padovani, che è quello che ha ucciso la sua compagna, ex compagna, che non lo voleva, che la stalkerizzava, insomma una storia brutta di qualche mese fa. E lui cercava proprio come prendere a ammazzare, come, quanto ci vuole per far svenire. E poi se tu andavi a cliccare c'erano effettivamente delle sorte di guide.
Sono agghiacciata
anch'io.
Almeno la protagonista di questo romanzo non usava internet, perché
no,
giustamente se no la sgamavano.
Vedi, è il minimo sindacale.
Infatti era una donna, è una donna la protagonista,
come la stragrande maggioranza di questi criminali disagiati che poi si fanno sgamare. Vabbè, guarda, è stata
ecco,
una
potremmo aprire anche un percorso a proposito di true crime. Mm-hmm. Due settimane fa sono andata alla Feltrinelli qua a Parma, in via Farini, perché presentava il suo libro Elisa True Crime.
Ah, è venuta a Parma?
È venuta a Parma, quindi io col mio circolino delle meraviglie dei libri, in una piccola delegazione siamo andate, più che altro per avere la scusa di andare a fare l'aperitivo. Comunque,
certo.
Siamo andate. Io non ho mai visto fila di ragazzini accompagnati dai genitori fino a metà di via Farini, quindi ha riempito i tre piani, mai successo, e di libri io ne ho presentati e ho partecipato, mai successo, tanto che la presentazione è diventata solo un firmacoppie, cioè facevano entrare contingentati ragazzine che piangevano.
Ma lei prima di fare Elisa True Crime cosa faceva?
Non lo so, io ho scoperto che ha un canale YouTube, perché io non la seguo, ma io sapevo del podcast.
Ma il podcast è un altro che l'audio.
Io pensavo solo podcast, in realtà ho visto tutti questi ragazzini, ho detto ma come mai? E quindi è perché c'è YouTube e i ragazzini, cioè parliamo della fascia 15-16 anni, fruiscono ancora altamente, vedo anche mio figlio di YouTube. È stato bello e straniante allo stesso tempo, perché bello perché finalmente dei ragazzi giovani, una generazione che legge poco o come si dice, che è dentro le librerie, che di solito ci vado io, ci sono le vecchie carampane come me.
Certo,
in
certo,
libreria.
I ragazzini
no, e poi erano in tanti, ma straniante perché Cioè, no, bello da una parte e straniante dall'altra, perché sembravano dei pesci fuor d'acqua, poverini. No, libri. E tutti hanno comprato il libro per farselo autografare. Però può essere quella spinta in più che si spera gli possa piacere anche l'atto del leggere.
Però più che altro la cosa che mi inquieta, forse mi incuriosisce, è che comunque lei parla di true crime. Cioè è un argomento che piace ai giovani?
Secondo me è un insieme di fattori. La piattaforma YouTube, quindi la scelta del social.
Secondo me lei potrebbe parlare anche di, non so, di neuroscienza, che loro godono lei. Loro
secondo me sì, perché io so che lei ha anche un secondo profilo su Instagram dove parla di viaggi.
Ma quanto tempo ha sta crisi?
Non lo so, è la stessa cosa che mi sono chiesta io.
Anche perché ha una,
cioè io a volte
una...
faccio fatica a aver tempo di fare la doccia durante una giornata.
Tanto di cappello, Elisa, true crime.
Esatto, e quindi, perché sono andata un po' a indagare. E la sera stessa sono venuta a casa, io non l'avevo mai ascoltata, la conoscevo di nome. Ho ascoltato l'episodio su Emanuele Orlandi.
Certo.
Perché adesso che esce il libro di padre Georg e tutto,
c'è hype, c'è
hype altissimo, caso di Emanuele Orlandi. Carina, non l'ho trovata eccelsa.
No!
E sbaglia
no.
anche le consecuzio quando parla. Quindi io spero che il libro gliel'abbiano editato bene.
Ma probabilmente gliel'hanno scritto.
Gliel'hanno scritto, sì, sicuramente.
Gliel'hanno scritto.
Perché è edito da Mondadori, per carità. E con questo non la voglio denigrare. Però ho visto scene con urla da stadio. Ragazzini che piangevano. Anche i Metallica, io ho fatto quelle scene lì.
Straordinario.
Però molto bello.
Sì, sì. Chi sono? Te nessuno mai, Eli, è la tua omonima, che non è, ma in generale o questa? In generale?
Anche in generale.
Qua ci scontriamo, perché io Elisa per me è intoccabile.
Il problema è che fa brutte canzoni.
Pronto, poi chiamate la polizia.
Ma no, dai, lo sai che sono un personaggio, non lo penso realmente.
No, tu lo pensi, ognuno ha
detto. Sì, non mi dice niente di che, ecco.
Ecco, questo va bene.
Poi magari a me piace Donatella Rettore, che...
che io rispetto tantissimo, ma ascolto meno. E se vogliamo proprio così paragonare il range di produzione della Rettore e di Elisa...
Ah, per carità, lì sì, cioè, andiamo su due cose diverse.
Comunque, non litighiamo, Eli.
No, ci mancherebbe.
Sono sciocco basita dal racconto, ma so che questa Elisa True Crime ha un grande following, però...
Insomma, ho fatto a botte per uscire, non riuscivo neanche a uscire, perché a un certo punto ho detto... Vabbè, manco vado su.
E lì non puoi perdere di stare attenta, perché sono minorenni. Quindi se dai anche uno scopaccione basta per dire levati, poi
sono
guai.
Anche più grossi di me. Cioè, sono più infiati, come si dice.
Non oso immaginare il profumo, la frore di tutti questi ormoni. Vabbè che se erano ragazzine erano tutte magari carine.
Ma no, è che tutti avevano il paltò addosso che tiene
caldo.
Tutto comunque al chiuso. Tutto lì, perché sai che a una certa età con l'ormone fai quegli anni in cui si puzza tutti.
Capito, esatto, su quegli anni difficilissimi.
È molto.
Però sì, credo che lei il suo seguito ce l'abbia a prescindere. Cioè credo che, al contrario di quello che ha detto la sua fan sfegatata, più la demografica è adulta, meno segue lei per il true crime.
Sì, perché io vado su altri podcast per il crime.
Esatto, altri narratori.
Fatti in un altro modo, non dico meglio o peggio, proprio fatti in un altro modo.
Lei si vede che piace, che la sua community è cresciuta con lei e anche se fa true crime, queste qua eventualmente si interessano di true crime. Senti, abbiamo introdotto il libro, dici giusto due info che poi c'è il segnale orario e ne parliamo meglio quando torniamo.
Questo è il racconto di una famiglia allargata, disfunzionale, questa protagonista. Il libro mi è piaciuto
Okay.
Quindi è la prima volta che parlo di un libro che mi è piaciuto poco, c'è molto tam tam e quindi ero curiosa. Questa protagonista decide a un certo punto, per una serie di motivi che poi ne parleremo dopo, di far fuori tutta la famiglia di suo padre.
Se non altro...
Che non l'ha mai riconosciuta.
Se non altro è relatable.
Come assolutamente sì.
Magari non ti è piaciuto lo svolgimento, però...
Ma è un po' il finale, perché alla fine il finale è un po' particolare, dici, ma da boh? Ma non perché è bello, perché ma da boh?
Ti delude il finale, ho capito.
Sì.
Ok. Si chiama Come uccidere tutta la tua
famiglia. No, Come uccidere la tua famiglia.
Come uccidere la tua famiglia, di...
Bella Mackey.
Bella Mackey, noi torniamo dopo il break, sempre qui, sempre a Mani di Protagonismo, con Elisa Morini. i suoi libri spettinati. Rimanete con noi. Blanco e la sua Isola delle Rose. Blanco forse grande assente da Sanremo, ma so che tu, Eli, non segui tutta la kermesse del festival. Però grande assente nel senso che è vittorioso dell'anno scorso, può anche permettersi tranquillamente di bypassare.
Ha vinto l'anno scorso?
Luca ha vinto l'anno scorso con Mahmood. Sì, brividi. Sì, sì,
ah,
sì,
okay.
No, dai,
brividi.
Perché c'ho proprio io, guarda, le edizioni Sanremo, i numeri,
ma sembra una vita
date,
fa.
C'ho proprio una roba di memoria zero. E, ma la domanda che ti volevo fare è: Samu ascolta Blanco? È il suo target?
No,
è
troppo. Ascolti Metallica.
Ah, vabbè, niente, scusa, Samu.
Abbiamo Alexa impostata su Master of Puppets.
Perfetto. E dunque, no, perché sono molto curiosa, cioè Samu ci servirà da test drive per tante cose, te lo dico già.
Va bene.
Essendo io child free, sarà uno dei, come anche i figli, no? Cioè voglio capire loro come percepiscono tutti i fenomeni.
Secondo me dipende dalla musica che si ascolta in casa, in macchina, secondo me.
Sì, però poi arriva quel momento che ti emancipi, ahimè.
Sì, allora lui sente molte di quelle canzoni su TikTok, quindi
un po' ce l'ha, un po' le assimila.
Sì, le assimila. Comunque mio figlio ha un sacco di follower su TikTok.
Che già è una cosa che mi manderebbe completamente nel panico.
Allora, mio figlio può usare TikTok, faccio una piccola parentesi,
sì, sì,
come
sì.
Content creator nel momento in cui non si fa vedere in faccia, cioè non deve fare video di lui.
Ok.
A 10 anni.
Sì.
Ma siccome lui è un appassionato di mapping.
Ok. Ok.
Mapping. Storia, geografia, le mappe nella storia, la prima guerra mondiale con le cartine che si illuminano.
Ma come si fa a non amarlo?
Roba un po' da nerd storici. Questo
certo.
L'ha preso da me, quindi io molto contentona. Che ho dei geni grossi come degli elicotteri. E sarà un futuro disoccupato, ma va bene così. Ci piace molto questa cosa. Vivremo insieme, mantenuti dal comune, perché nessuno porta a casa i soldi in casa mia. Molto bene.
E Elisa, invece che la spettinata Elisa True Crime, Elisa Welfare.
Sì, dopo diventerò esperta di tutti i bonus comunali che potete prendere, perché io poi divento autistica in queste cose. E comunque niente, ha cominciato a fare questi video su TikTok usando le app, editandoli eccetera, e ha in 2 giorni ha fatto 1000 follower.
Io sto male, queste cose mi lanciano in un abisso di ansia.
Allora, prima che ci mandino, no, i bambini sui social, mio figlio non si fa vedere,
che se ne
fa tutti quei meme,
ma
quelle
Eli,
cose,
ma poi
quei
anche
mapping.
Se, ascolta, adesso non voglio paragonarti a, anzi, secondo me probabilmente sei molto una madre migliore tu, che ne so, di Kim Kardashian, però anche lei con sua figlia che ha più o meno 9 così di anni, la sua più grande, le ha fatto l'account perché questa gliela menava, poi se tua madre è...
è chiaro.
La social influencer per eccellenza e la vedi H24 che si fa le foto allo specchio, è un po' difficile che tu dici no a te, no.
Infatti.
E quindi le ha detto va bene, lo facciamo, l'account si chiama Kim and North e
sì.
Quindi lo può usare insieme alla mamma, cioè adesso non è, ripeto, Kim Kardashian.
Infatti io controllo assolutamente quello che fa in remoto.
Raga,
del suo cellulare, perché ha sempre 10 anni.
No, allora pensare realisticamente che un genitore adesso possa prendere suo figlio o sua figlia e toglierlo dal sistema digitale social è una follia.
Ma anche WhatsApp con gli amichetti di classe,
raga,
cioè se usati
follia.
Bene bisogna dargli gli strumenti per usarli bene, non si deve demonizzare.
Preparato.
Comunque sono arrivata a parlare di TikTok perché prende le canzoncine in trend
e
le
usa
per i video, quindi
video.
Le conosce tutte ma non le ascolta.
Ah.
Perché in casa quando io sono al piano di sopra lui su Alexa mette i Metallica,
okay,
e quella
okay,
roba lì, quindi
okay.
Perché? Perché io l'ho abituato a sentire certa musica.
Cioè,
quindi è inserito nel mondo, sa cosa c'è, ma sceglie cosa ascoltare.
Sentite l'orgoglio proprio che spruzza.
Sì, sì, c'è la coda del pavone che non sta dentro lo studio, è venuta fuori.
Brava, brava. Torniamo. Allora. Credo che per una persona appassionata di musica non ci sia niente che la rende più fiera che il figlio erediti questo tipo di attitudine e passione.
Sì, ma anche la passione nello studio di una materia che quando ho detto io vado a studiare storia all'università mi davano della sfigata e mio figlio ha preso la stessa passione.
Ti è?
Cosa fa? Poi non legge, quella non l'ha presa, quindi
tutte,
sai.
Tutte no.
Ci sta, però il bello dei figli è che a volte pianti i tulipani, nascono i girasoli e dici vabbè. Dai, sono belli anche i girasoli.
Infatti. E dunque, noi a proposito di figli, di amore familiare, il libro
abbiamo
che...
appunto il libro che potrà scrivere mio figlio fra 20 anni, esatto, quando la sua psicoterapeuta dirà... non riuscirà più a fare niente per lui. E allora il libro è Come uccidere la tua famiglia, Bella Mackie, appena uscito questo mese per Harper & Collins. Un libro tutto rosa, molto molto bello, che è accattivante. La storia può essere carina, sviluppata
Okay.
Nel senso che c'è questa protagonista che vuole sterminare tutta la famiglia di suo padre. I suoi genitori non sono mai stati insieme, la madre era l'amante del padre che era già sposato con una donna e con una famiglia. Lui multimega miliardario, uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra.
Perfetto.
Quindi lei... la mamma a un certo punto muore quando lei è una ragazzina, viene adottata da una famiglia di amici, però rimane una ragazzina che ha un problema di empatia, perché rimane una ragazzina con una serie di problemi, è un po' una psicopatica, vive una vita normalissima, quindi va all'università, si laurea, lavora nella moda, ma rimane con questo pallino che l'ha sempre portata avanti nella vita, di volersi vendicare per la morte di sua madre, perché dice che suo padre, se avesse aiutato economicamente la madre, magari riconoscendo lei come figlia anche illegittima, la madre non si sarebbe spaccata a fare 2 o 3 lavori e non sarebbe morta giovane.
Ah, perché esatto, c'era questo piccolo particolare che, pur essendo uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, non ha mai sganciato 2 lire. Complimenti,
no, perché
veramente.
Quando lei gli aveva detto sono incinta, lui ha detto io ma una moglie ce l'ho, scandalo, perché loro erano sempre sui giornali, e quindi non ha riconosciuto la figlia. Questa ragazzina cresce con questa volontà di vendicarsi non solo di suo padre ma di tutta la famiglia, certo, per togliergli tutti gli affetti.
Guarda, fino a qua io sono d'accordo con lei. Dunque, quindi la protagonista di Come uccidere la tua famiglia si chiama...
Sai che non me la ricordo.
Vabbè,
finito ieri, è lì.
Viva la memoria. Poco importa, la scrittrice Bella Mackie, giusto?
Sì, esatto.
Incredibile che me lo sono ricordato al primo colpo, e però interessante questa sua... diciamo questo suo progetto di appunto sterminare la famiglia paterna del padre biologico, si intende, perché non riconosciuta.
Esatto.
E dunque la...
Poi c'è la volontà anche di arrivare ovviamente ai soldi, ma non lo dice subito. Quindi già questa cosa mi è piaciuta poco. Perché dicevo, ma cavolo, hai un padre, uno dei più ricchi d'Inghilterra, io come minimo metto in mezzo un avvocato, faccio fare il test del DNA, mi dai quello che mi viene, chiusa la storia, cioè non dobbiamo avere un rapporto.
Brava.
Perché devo lavorare tutti i giorni quando la mia sorellastra fa l'influencer?
Capito.
Perché si può fare i selfie tutto il giorno. Voglio la mia fetta di soldi e chiusa la storia. Invece no, lei fa tutta questa tiritera per poi arrivare ai soldi. E infatti cosa fa? Toglie anche tutti i parenti di torno, perché quando
ridendo per il fatto che toglie anche tutti i parenti di torno,
e certo, deve arrivare al padre, lei ha una lista di persone che vuole uccidere, sì, e comincia dai nonni.
Sì, però torniamo al problema di prima, cioè metti che ok, lei stermina tutti, no, però non fa sto benedetto test del DNA, lei non le va un pio.
Infatti questo è un buco nella trama, secondo me.
Raga,
perché come si faceva
come
a capire,
una casa.
Secondo me sì. È per questo che è un ni, perché la storia secondo me ci sta, il libro è scorrevole, si legge benissimo, questo romanzo è piacevole, poi però senza fare della critica pesantissima, perché
no,
sai che
no,
sono anche
no,
di bocca
certo,
buona,
certo,
però
certo.
Insomma questo è un po' un buco, no?
È fischia.
Dichiarato, non dichiarato, poi anche io dicevo, come fa a farsi riconoscere senza fare il test del DNA? Vabbè, lei comincia a... l'uccidere i nonni, però devono essere tutte delle situazioni che sembrino incidenti.
Certo.
Lei non ha un profilo social, non è attiva, nessuno la conosce, ha un aspetto molto anonimo e dimesso, per cui insomma, cerca di non entrare in nessun selfie di persone, eccetera.
C'è una vita progettata proprio per questa missione.
Anche i rapporti che lei ha con gli altri ragazzi o con l'amore della sua vita sono sempre messi in secondo piano, perché lei deve fare questa cosa che non dice a nessuno.
Certo.
Fa sempre tutto da sola. Quindi comincia con l'eliminare i nonni a Saint-Tropez. inscenando un incidente stradale.
Ok.
Dopodiché farà fuori il cugino in un modo molto strano, però sembrano tutti incidenti, finché pian pianino si avvicina, quindi fa fuori la matrigna nel modo più cruento possibile. Perché è una che sfrutta i camerieri di colore.
Ah,
e quindi lei vuol fare anche un po' la paladina sociale.
Certo, certo.
E insomma, modi anche molto
rocamboleschi, no?
Sì, nel senso che mette su tutti dei piani fatti bene, strutturati bene.
Prima, altra domanda che potrebbe trovare un buco, né? E le risorse per questi piani così elaborati, se lei
lavora, lei lavora, quindi ha la possibilità, ed è sempre stata ossessionata dal risparmio, per cui qualche soldo ce l'ha, anche quello per soldare un hacker, perché tramite la casa tutta domotizzata, non so se si dice così, riesce a chiudere la matrigna nella sauna e a chiuderla dentro da remoto.
Grande.
Cioè, è pieno di spunti che se uno fosse capace. Adesso non so in quanti di noi hanno una matrigna con la sauna in casa.
Io no, però.
Soprattutto in un attico di tre piani a Monaco.
No.
Ecco,
no.
Quindi insomma, per l'amor di Dio, però insomma, comincia così e vuole arrivare al padre.
Certo.
Farà fuori anche sua sorella. Vuole arrivare al padre, ma prima di arrivarci cosa succede? Viene accusata dell'omicidio dell'unica persona che lei non ha ammazzato.
Ok.
E quindi si fa 14 mesi di carcere.
Per un omicidio solo 14?
Intanto che aspetta l'appello e poi in appello, infatti, tramite una serie di gabole, infatti è molto carino da questo punto di vista, se la cava.
Okay.
Quando esce scopre che suo padre è già stato fatto fuori. Ma da chi?
Ok, ok.
E si apre un'altra
strada. Sì. Beh, perché allora
che è quella che poi ti lascia e dici
perché
viene ucciso adesso il padre,
quindi
non muore di morte naturale.
No.
Bisogna vedere chi è.
Ok. Allora, se fino a qua tutto bene, quindi mi verrebbe voglia di leggerlo.
Sì, ma anche la fine è carina, solo che tu non te l'aspetti, perché lei fa questa scalata ad arrivare lì e rimane anche senza soldi, ovviamente lei.
Ok, ok. Rimane
senza un soldo.
Diteci a Mitch se vi viene voglia di leggerlo, se è qualcosa che potreste leggere, perché la riflessione che stavo facendo mentre raccontavi era anche che allora, i libri che vengono scritti in un determinato momento storico, giustamente, a meno che non si scriva, che ne so, un libro di storia o anche, però anche in quel caso comunque assorbono il momento storico in cui ci troviamo, ok? Quindi se anche io parlo, che ne so, dei Sumeri, magari lo relaziono a questo mondo digitale, social in cui ci troviamo.
Sì.
Quindi questo libro poteva essere, come dici tu, prodotto del suo tempo, cioè magari molto instagrammabile.
Assolutamente sì.
Molto fruibile in questo senso, come adesso vanno questi bookstagrammer che ti buttano la storia lì, però poi non ha tanta sostanza, eccetera, eccetera. E soprattutto stavo pensando che l'altro giorno parlavo, sentivo alla radio sentivo un podcast in cui degli assassini avevano imitato un po' il plot di Natural Born Killers, che è quel film storico,
certo,
no, di con Woody Harrelson, Juliette Lewis, eccetera, no? E stavo cercando di capire di questo libro se perché non è colpa del film se all'epoca la gente andava a ammazzare come il plot del film. Voleva dire che quel film incapsulava lo spirito del momento.
Certo.
Ho fatto un giro un po' largo.
Infatti, no, da questo punto di vista un po' c'è, perché la personaggia rimane superficiale. Tu non riesci a empatizzare con lei, perché? Perché lei non è un personaggio empatico.
Ok.
Lei è come una macchina che vuole uccidere questa persona, ma non per forza in modo cruento, li vuole solo far fuori. E quindi non è la classica, cioè è psicopatica sì, ma non è la classica psicopatica che ammazza per il gusto di ammazzare.
No, c'è un altro fine.
C'è un altro fine, ma tu non riesci a empatizzare con lei perché non c'è profondità psicologica in questo libro.
Che è un po' un male dei
nostri
tempi.
Sì, perché se ci fosse stata, senza pesantezza ovviamente, perché se no non ci sarebbe il ritmo giusto nella storia e nella fruizione veloce di questo libro. Però ti manca, perché non riesci a immedesimarti in lei, non riesci a simpatizzare col fatto che lei voglia far fuori la sua famiglia, che è una cosa a cui abbiamo pensato tutti fondamentalmente.
Sì, almeno più di una
volta. E non solo la nostra. La Valeride. Come si dice? E non riesci a empatizzare perché non c'è profondità. Tu sai che lei ha questo scopo nella vita, capisci perché lo vuol fare, ma rimane lì.
Ho capito.
Però è carino, nel senso, per passarsi due sere è carino da leggere.
Sì.
Poi il finale lascia un po' l'amaro in bocca, però può essere una cosa che lei non aveva messo in conto, che magari c'erano anche
esatto, delle altre, perché tu quando sei lì che
più furbi di lei, che magari l'hanno pedinata, l'hanno seguita, hanno visto cosa voleva fare e hanno preso la loro fetta di bottino prima
di lei. Quindi danno e la beffa.
Cornuta e mazziata.
Cornuta, ma non mi veniva.
In più si è fatta del carcere per un omicidio che non
aveva commesso. Sfigata anche un po'. C'è la pubblicità. Io allora quasi quasi ti saluto adesso, perché so che devi scappare, che hai le prove.
Vado,
prima
sì.
Stasera.
Oggi pancheggiamo.
Esatto,
stasera.
Buona musica, buone prove e rock and roll anche per me, che invece rimango qui fino alle 20 con i nostri ascoltatori.
Ciao ciao.
Grazie tesoro.
Ciao ciao.
Ciao, ciao. Nothing but Thieves, Lives Coming in Slow, 19:33 minuti, abbiamo chiuso la parentesi dei libri spettinati con la nostra Elisa Morini e io devo scoprire subitissimamente se effettivamente Come uccidere la tua famiglia c'è anche in audiolibri, perché sapete che la vostra vitridente Yours Truly non è proprio un'utilizzatrice di libro cartaceo, ma un'avida consumatrice di audiolibri, quindi in realtà ascolto molto, poi valutate voi, nel senso che c'è un po' questa snobberia nei confronti degli audiolibri, ma io tra podcast e audiolibri tra virgolette leggo parecchio. Mi sentirei tra l'altro di consigliarvi, se siete amanti del true crime o della cronaca nera detta all'italiana, in questi giorni mi sto sparando tre giorni in questi giorni. È uno speciale di Cumbre Alte Frequenze, che parla della storia di Emanuele Scieri, che è quel cadetto che è stato trovato morto nella caserma della Folgore, no? È una storia pazzesca, quindi se vi interessa lo trovate su Spotify. E sempre se vi interessa vi ricordo che alle 21 ci sarà su Instagram la diretta con Luca Semeraro, in cui vi racconteremo una storia di true crime che non vi ho ancora svelato, cioè se andate su Instagram lo scoprite, ma non l'ho ancora detto qui. E la storia del Forteto, bella tosta, devo dire la verità. Torniamo a noi, chiudiamo quindi questa parentesi di Come uccidere la tua famiglia, Bella Mackie, devo scoprire se c'è l'audiolibro, e vediamo le nostre notizie, quelle che appunto abbiamo visto solo così superficialmente prima. Ovvero parte la notizia che sono in vendita gli occhiali di Dargen D'Amico, perché effettivamente l'abbiamo visto con questi occhiali sempre e perennemente, e quindi è nata la linea di occhiali. Ecco, c'era scritto prima o poi era inevitabile, io pensavo chissà cosa, ma la notizia è questa. Torniamo a parlare invece di L'amica geniale, che con mia grande gioia almeno si sa che stanno girando, addirittura hanno già girato la quarta stagione, perché io non ne posso più di attendere, e abbiamo i primi shot con le attrici Irene Maiorino, Alba Rohrwacher, non so mai dirlo, che devo dire mi piacciono molto, ce le vedo molto, perché come tutti noi ci siamo affezionati alle protagoniste con i volti di altre attrici, è sempre una transizione difficile. Dunque, l'ultimo capitolo della storia della scrittrice dal nome fittizio Elena Ferrante si intitola La storia della bambina perduta. E quello che salta all'occhio subito è che per evidenti limiti di età le attrici sono cambiate. Appunto, a interpretare Lila e Lenù non sono più le bravissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ma Irene Maiorino e Alba Rohrwacher, la cui presenza era già stata anticipata un po' di tempo fa. Insieme alle protagoniste cambia anche il resto del cast, che per ora rimane top secret, con una sola eccezione, ovvero quel bastardo infame di Nino Sarratore, che verrà interpretato, ma ve lo dico, non più da Francesco Serpico ma da Fabrizio Gifuni. Cambia anche la regia, che dopo Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Lucchetti finisce nelle mani di Laura Bispuri, che ha l'onore, l'onere e l'onore di concludere la quadrilogia ferrantiana col capitolo più scuro e malinconico che ci sia. Raga, preparate i fazzoletti perché sarà massacrante. Storia della bambina perduta riprenderà la storia lì dove si era interrotta, con Lenù che lascia Napoli diventando una scrittrice affermata e Lila sceglie di restare lì, sempre più invischiata negli affari della malavita. Per chi ha letto il libro, confrontarsi con il gran finale dell'amica geniale sarà un pugno nello stomaco difficile da metabolizzare, ma che siamo sicuri la serie riuscirà a trasporre con fedeltà e cuore, così come ha fatto con le tre precedenti stagioni. La serie, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, è scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Non ha ancora una data di uscita, anche se non vediamo l'ora di dare a Lila Lenù il nostro ultimo abbraccio. Aiuto, sarà tremendo, raga. Sarà tremenda la storia, sarà tremenda che è la fine, sarà tremendo tutto, non ce la posso fare, sto male, sto già male. Io sono una di quelle, lo confesso proprio senza problemi, che non è riuscita a leggere i libri della Ferrante, chiedo scusa, ma ha amato follemente la serie TV. Ci siamo anche noi nel target della serie TV, quelli che non hanno letto il libro. Snobbateci se volete, ma esistiamo. E a proposito del tizio, del signore super illuminato, mi sento di dire, che vi ho nominato prima, cioè il marito della donna che ha ucciso i loro figli, e si chiama Patrick Clancy, e ha detto di aver perdonato la moglie e chiede anche agli altri di farlo. Adesso, al di là del fatto che quello che lui sta facendo è incredibile, può essere sicuramente di spunto per le piccole cose a cui noi ci aggrappiamo con le unghie e con i denti e che non lasciamo andare, quando in realtà avrebbe molto più senso lasciarle andare. E se lui riesce a farlo con una cosa così impensabile, magari ci può ispirare. Vediamo quindi la storia. Lui l'ha perdonata e chiede anche agli altri di farlo. La storia è tragica e devastante. Patrick Clancy è il marito di Lindsay, la donna che ha ucciso i loro figli strangolandoli. La donna ha poi tentato il suicidio. La famiglia viveva in Massachusetts. Lindsay è in custodia cautelare fra le accuse omicidio, strangolamento, aggressione e percosse. Le vittime sono la figlia di 5 anni Cora, quello di 3 Dawson e il piccolo di 8 mesi Callan. I primi due sono stati dichiarati subito morti, il più giovane in ospedale dove era stato portato gravemente ferito, secondo quanto riferisce NBC Boston. I primi ad arrivare sul luogo del delitto, dopo la chiamata del padre, hanno trovato i 3 bambini privi di coscienza con evidenti segni di trauma. La casa della famiglia è a Duxbury, una 50 di chilometri a sud di Boston. Lui dice: voglio chiedere a tutti di trovare nel profondo di voi stessi la capacità di perdonare Lindsay, come ho fatto io. Ha scritto con una lettera pubblicata su GoFundMe, dove è stata aperta ad amici e familiari una raccolta per aiutarlo dopo la tragedia. È già arrivata a quasi $1,000,000. La vera Lindsay era amorevole, generosa e premurosa verso tutti, me e i nostri figli, la famiglia, gli amici, i suoi pazienti. Le stesse fibre della sua anima sono piene d'amore. Tutto quello che desidero per lei ora è che possa in qualche modo trovare la pace. Dice di essere sempre stato fortunato ad averla al suo fianco e di essere stato orgoglioso di essere suo marito. Comprendevamo che le persone possono avere brutte giornate, ma ci siamo attenuti alla regola secondo cui quando uno di noi si perde, l'altro è sempre lì per riportarlo a casa. Parlando della moglie, ha aggiunto: amava essere un'infermiera, ma nel nulla era grande e era importante quanto l'amore per i suoi figli e la dedizione nell'essere madre. Clancy parla dell'enorme vuoto lasciato dalla morte dei figli. Qualsiasi genitore lo sa, è impossibile capire quanto ami i tuoi figli finché non li hai più. Patrick conclude: metterò tutte le mie energie nella guarigione e troverò una nuova ragione di vita. Non so come e quando potrò farlo, ma il vostro amore e la vostra generosità mi aiuteranno ad iniziare. So che l'amore vince sempre. E noi ci sentiamo delle piccole merdine, perché magari stamattina abbiamo litigato alle poste perché qualcuno ci ha tagliato la fila e lui dice queste cose. Non so, sono sciocco basita. E c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Lo stato sociale, sono tornati con Che benessere, punto di domanda, featuring Nasca, freschi freschi anche loro nel 2023. E come sempre da rassegna stanca, andiamo a vedere questa notizia che ci vede limitrofi, non proprio protagonisti, perché il caso è su Reggio Emilia, non lontano da qui, ed è stato archiviato il caso della relazione tra professore e studentessa, perché è ritenuto amore vero. Una storia d'amore nata tra i banchi di scuola, non tra due studenti, ma tra un professore e la sua allieva di un istituto superiore di Reggio Emilia. E già mi vengono i brividi, perché se alle superiori vuol dire che lei è minorenne. Per cui no, amici, per me è no. Però vediamo se riesco a cambiare idea. I genitori della studentessa, una volta scoperto il legame, hanno denunciato l'insegnante. Era scattata un'inchiesta coordinata dalla procura reggiana e il professore è stato indagato con l'accusa di violenza sessuale sulla minore, cosa che come potete immaginare non è neanche molto simpatica a livello da un punto di vista di carriera, di nome, eccetera, perché anche solo se vieni indagato poi comunque sei un pochino, diciamo, non dico spacciato, però è molto difficile uscire, no, dal tunnel delle accuse di questo tipo. E lo dico con tutto che vanno denunciati sempre, eh? Il magistrato incaricato dell'indagine aveva chiesto la perizia di uno psicoterapeuta per capire se nel rapporto potessero essere rilevabili il plagio o un abuso di autorità. La professionista ha escluso uno stato di inferiorità da parte della studentessa rispetto al professore e ha riscontrato la presenza di un amore sincero. Il PM Maria Rita Pantani alcuni mesi fa aveva chiesto l'archiviazione del caso, ma adesso è arrivata la decisione del tribunale. Il giudice ha stabilito che il rapporto tra i due è consenziente. Il GUP del tribunale di Reggio Emilia, in un'udienza con le consulenze di parte, cioè le perizie dei professionisti incaricati della difesa del professore e quelli che assistevano la famiglia della studentessa, ha archiviato il fascicolo definendolo amore vero, quello fra il professore e la sua alunna. Intanto la ragazza è diventata maggiorenne e la relazione tra i due sta proseguendo. C'è sempre, può succedere un caso su mille, perché negli altri casi, quando un uomo di una certa età si cura e si intorta e corteggia una ragazza che ha 16-17 anni, spesso e volentieri io lo chiamerei grooming. Grooming, dicesi anche appunto quel fenomeno per il quale te la prepari a poi la seduzione, l'intortamento e la conquista. E se sono minorenni, trattasi di grooming. Se sono persone maggiorenni, ma comunque secondo me anche se lei è maggiorenne, cioè se un uomo di 50 anni si interfaccia con una ragazza di 16, io questa cosa che non ci sia inferiorità non ci credo, ma non è certo inferiorità mentale o intellettuale, è inferiorità esperienziale, è inferiorità emotiva. Mi stupisce molto questa sentenza, ecco. Capisco anche lo spirito dei genitori che probabilmente la volevano tutelare. Adesso sarà tutto ovviamente censurato, giustamente, per la privacy dei protagonisti. Sarei proprio curiosa di saperne di più. Bloody Mary con Lady Gaga, che secondo me non se l'aspettava forse sta cosa. Oppure quando le hanno detto: oh, ma la possiamo usare per la serie TV? Ha detto: bene raga, sì, fattura anche quest'inverno. Non che non stia fatturando con altre cose, anche perché per esempio il fondotinta dell'House Labs è uno dei più virali di TikTok. Io ho resistito, ce l'ho fatta e non l'ho preso. Comunque scusate, adesso mi stavo un attimo perdendo. La puntata finisce qui, Mani di Protagonismo finisce qui, sono le 20. Grazie di essere stati con noi, grazie di aver contribuito alla buona riuscita del programma. L'appuntamento è fra un'ora su Instagram per la diretta. diretta con Luca Semeraro e il nostro contributo True Crime alla causa per l'extra disagio. Quindi ci troviamo lì, io vado a casa, mangio qualcosina al volo. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ci troviamo qui a Radio Parma, sempre domani dalle 18 alle 20, 102, 104, oppure in streaming su radioparma.it. Bye!
L'ora esatta.